se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno, buongiorno e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e oggi si torna in attività dopo l'imprevista pausa di ieri. Un lunedì mattina senza Daily Cogito, come è stato possibile? Beh, sono due le ragioni. In primo luogo sono tornato a casa domenica sera dal mio ultimo seminario, Filosopolis. 48 ore bellissime con tante personcine meravigliose, ma dopo due giorni di ininterrotte chiacchiere filosofiche non avevo le forze per una performance daily cogesca sufficientemente elevata per le vostre aspettative, quindi non ce l'ho fatta. In secondo luogo, ma questo già lo sapete, ieri era il mio compleanno, quindi ne ho approfittato e so che lo sapete perché ho ricevuto, anzi sono stato sommerso da centinaia di messaggi su Instagram, Facebook, mail, dappertutto, quindi grazie a tutti per gli auguri. Non posso ringraziarvi tutti singolarmente, ma vi ho letti, vi voglio bene e grazie per tutto questo immenso affetto, è una grande energia quella che mi date. Oggi parliamo di un argomento molto molto delicato. Prima però di questo argomento delicato vorrei ricordarvi che questo weekend sarò a Milano e Torino per Seneca nel traffico e la data di venerdì e quella di sabato sono entrambe, quindi la prima di Milano e quella di Torino sono entrambe già al tutto esaurito, ma se siete di Milano, mi raccomando, affrettatevi, se vi state mangiando le mani per non aver prenotato, facciamo il bis domenica 24. Quindi sotto in descrizione trovate il link dove prenotare il vostro posto. Poi non venite a dire che non ve l'avevo detto. Per tutti i torinesi che hanno perso l'occasione di prenotare, speriamo di riuscire ad organizzare una seconda data nelle prossime settimane. Tenete dritte le orecchie, ben attenti e carpite ogni informazione utile, mi raccomando. Ma adesso veniamo a noi. Oggi ci chiediamo se le sfide globali possano sopravvivere alle guerre identitarie. Oggi infatti parliamo seriamente dei Fridays for Future, la serie di manifestazioni o l'unica manifestazione che ha coinvolto moltissimi paesi del mondo pro clima, pro ambiente, contro le guerre climatiche, eccetera. Le manifestazioni che hanno avuto il via dall'attività di Greta Thunberg. In tanti mi avete chiesto cosa ne pensi io di lei, non voglio discuterlo oggi, magari ne parlerò in uno dei prossimi Daily Cogito, quello di domani o quello di dopodomani, insomma. Ci arriveremo sempre con il fine di proporvi qualche ragionamento alternativo, ed è un ragionamento alternativo quello che voglio proporvi oggi, e partire da un presupposto fondamentale. L'ambiente è una battaglia globale, che non appartiene a nessuno perché tutti quanti siamo coinvolti. Qualsiasi possa essere il nostro colore politico, le nostre credenze religiose, la nostra filosofia di vita, lo sport che facciamo, il modo che abbiamo di vestire, tutti quanti ne siamo coinvolti. È una sfida globale, è una sfida umana. Eppure in questi giorni ho ricevuto molti commenti in cui, per esempio, mi si dice che io sono pro capitalismo, sono pro neoliberismo, quindi di fatto non sono interessato all'argomento climatico, all'argomento ambientale, anzi sono un negazionista e nella peggiore delle ipotesi potrei essere un distruttore del pianeta, perché chiunque si definisca capitalista è inevitabilmente un nemico. E allora ci rendiamo conto che troppo spesso le sfide globali, quelle umane, rischiano di diventare guerre identitarie, ovvero rischiano di venire trasformate in battaglie in cui l'uso di concetti come ambiente, umanità, pace, tolleranza, emancipazione vengono utilizzate non per raggiungere il traguardo globale che ci poniamo tutti quanti insieme, per progredire tutti quanti insieme, ma per creare una cesura, un confine. Dentro qui tutti quelli che si definiscono come diciamo noi sono pro ambiente, sono pro clima, eccetera, eccetera, quelli che stanno al di fuori, perché si definiscono in modi diversi rispetto a noi, non fanno parte della nostra identità, quelli sono nemici, sono contro l'ambiente, contro il clima, sono distruttori, eccetera, eccetera. Basta conoscermi di persona per sapere che le cose non stanno così e che l'ambiente, anche se mea culpa, per tanti motivi non ne ho ancora parlato pubblicamente, ma fidatevi, lo farò presto, io sono molto sensibile nei confronti dell'ambiente, del clima, è un tema che mi sta molto a cuore e il mio agire quotidiano lo conferma. Ovviamente non sono qui a dirvi come io porto avanti la mia quotidianità in riferimento a questo problema, ma sono una persona che pone al primo posto questo tipo di questioni. Eppure il problema di trasformare una battaglia umana in una battaglia di appartenenze è molto presente. È molto molto grave. È abbastanza recente il caso di un ragazzo gay che si definisce anche conservatore politicamente ed economicamente. Ci ha fatto un video in cui dice che nonostante lui sia gay, non si definisce in toto nella sua identità sessuale, nel suo comportamento sessuale, perché in realtà è un neoliberista, è una persona conservatrice e anche religiosa, e tanti elementi che dice: io sono una molteplicità, sono plurale nelle mie manifestazioni. E questo suo video ha causato una shitstorm in cui tantissime persone che si definiscono facenti parte della comunità LGBT dicono che è un gay represso, un finto gay, che è pagato, che è parte integrante del sistema che cerca di sopprimere certe battaglie, eccetera, eccetera. Insomma, anche l'emancipazione sessuale è una battaglia umana in cui tutti quanti siamo coinvolti. E troppo spesso invece usiamo certi concetti e certe battaglie per sentirci parte di un'identità. E chi non dimostra in toto di far parte di quell'identità, allora significa che è un nemico. E questa è una cosa molto grave. Vorrei leggervi un passo del testo Il concetto del politico di Carl Schmitt, autore che, prima di leggere, vorrei aggiungere, era filosofo, giurista e nazista, e molto spesso per questo trittico apparentemente eccentrico e difficile da digerire non viene trattato né nella divulgazione né nelle aule universitarie, e quando lo si fa sempre mettendo le mani avanti. Eppure è uno degli autori più importanti per il diritto contemporaneo, per la filosofia del diritto contemporanea, e io vi propongo questa lettura. L'umanità in quanto tale non può condurre nessuna guerra, perché essa non ha nemici, quantomeno non su questo pianeta. Il concetto di umanità esclude quello di nemico, poiché anche il nemico non cessa di essere uomo, e in ciò non vi è nessuna differenza specifica. Che poi vengano condotte guerre in nome dell'umanità non contrasta con questa semplice verità, ma ha solo un significato politico particolarmente intenso. Se uno Stato combatte il suo nemico politico in nome dell'umanità, la sua non è una guerra dell'umanità, ma una guerra per la quale un determinato Stato cerca di impadronirsi contro il suo avversario di un concetto universale per potersi identificare con esso a spese del suo nemico. Allo stesso modo come si possono utilizzare a torto i concetti di pace, giustizia, progresso, civiltà per rivendicarli a sé e sottrarli al nemico. A umanità possiamo tranquillamente sostituire qualsiasi altro concetto, pace, giustizia, ambiente. E quante volte negli ultimi anni le battaglie ambientali, che ribadisco dovrebbero essere aperte al pluralismo, sono state invece utilizzate per veicolare ideologie, appartenenze politiche, ideologiche, superiorità morale. Io ne ho avuto la prova in questi giorni. Il Fridays for Future, per quanto sia stato una manifestazione lodevole che ha mosso tantissimi giovani e ha dimostrato che i giovani sono tutt'altro che pigri e rivolti soltanto alle stupidaggini e invece ci tengono a certe cose fondamentali, però è stata intrisa di ideologia, perché sotto casa mia sfilava il corteo del Fridays for Future. Io ho guardato giù e mi sono accorto di quante magliette di Che Guevara, di quante bandiere con falce e martello, di quanti cartelli no TAV e no OGM, tutte cose che non avevano niente a che vedere con il problema ambientale e che anzi venivano utilizzate, anzi ancora meglio, che mostravano come il problema ambientale fosse utilizzato per veicolare altre cose. E quella cosa era: per dimostrare che tieni all'ambiente devi avere la maglia del Che, anche se non si sa bene Che Guevara cosa abbia fatto effettivamente per l'ambiente, forse un po' di controllo demografico tardivo, possiamo dire. Devi dire che sei anticapitalista, perché è evidente che il vero problema inerente all'ambiente è il capitalismo, anche se negli ultimi 30 anni, e sotto vi metto qualche fonte per verificare queste cose, è proprio la produzione capitalistica che ha messo a disposizione tantissimi nuovi strumenti in campo tecnologico per affrontare questo problema. Bisogna avere i cartelli no TAV, anche se c'è confusione fra il trasporto su gomma, il trasporto ferroviario, e non si sa bene come no TAV si vada a connettere al problema globale dell'ambiente, e ovviamente no OGM, anche se l'informazione sugli OGM è ancora ferma, quelle campagne demonizzatrici in cui si mostra un pomodoro con dentro un feto, e non si capisce invece che in una manifestazione del genere fare un discorso serio, divulgativo sugli OGM, i quali potrebbero essere una delle soluzioni per il problema ambientale, per tantissimi motivi, sarebbe soltanto un arricchimento. Eppure non si può. Altrimenti, se tu sei pro OGM, pro nucleare, pro TAV, pro capitalismo e tutte queste cose qua, è evidente che sei il nemico, sei contro l'ambiente, contro il clima. Questa è la trasformazione di una sfida globale in battaglia identitaria. E quando c'è l'identità di mezzo, si cade in quello che diceva Schmitt, cioè si utilizza un concetto universale, l'ambiente, il clima, come l'umanità e la giustizia, non per perseguire l'obiettivo che tutti ci siamo posti, ma per affermare un'appartenenza, una propria superiorità morale e intellettuale che mi permetta di disegnare un confine al di fuori di quello che io ritengo il giusto. E questo è un problema. Questo è un problema perché in quel momento noi non perseguiamo più l'obiettivo, e lo ribadisco, lo voglio ribadire perché non voglio essere frainteso. L'iniziativa Fridays for Future è stata importante, solo che mi chiedo quanto ci metteremo per unire le forze e per dire: da un lato ci vuole la spinta idealista, ci vuole la spinta emotiva, ci vuole anche la denuncia delle nefandezze di un sistema che deve essere modificato. Dall'altra parte, quando cominceremo a smettere di cercare un'identità, di cercare un'appartenenza, e cominceremo all'interno di queste manifestazioni ad accettare discorsi che mostrano come il problema demografico, come ho cercato di dire nel video su Ocasio-Cortez, così tanto demonizzato, quanto il problema demografico debba essere perseguito proprio attraverso un ampliamento di quello che è il libero commercio, di quello che è una politica autenticamente liberale e capitalista, di come il problema alimentare dello sfruttamento dei territori potrebbe essere enormemente migliorato attraverso un sano uso delle tecnologie OGM, per esempio. Se io fossi andato nella manifestazione a Vicenza, dove le bandiere comuniste erano un po' dappertutto, e avessi detto queste cose, se mi avessero permesso dire queste cose, tutt'altro che, diciamo così, scontato, sarei sicuramente stato insultato o linciato. Perché? Perché in quella manifestazione non c'era spazio per quelle cose. Vedete, battaglie come l'ambiente, come l'energia o l'emancipazione sessuale, il miglioramento della condizione femminile, vanno affrontate nel pluralismo delle soluzioni. In primo luogo perché sono problemi complessi che non contemplano una sola soluzione. Per esempio, nel superamento della segregazione razziale fra gli anni 60 e gli anni 90, che però ancora oggi porta i suoi problemi, le soluzioni sono arrivate da luoghi impensabili. Come abbiamo discusso qualche Daily Cogito fa, il problema dell'interrazialità si è cominciato ad affrontare prima nel cinema pornografico molto spesso, ed è grazie a quel tipo di apporto che nessuno degli idealisti fra Martin Luther King, Malcolm X magari avrebbero immaginato, ed è attraverso quel pluralismo quindi che si è arrivati a preparare il terreno perché poi le manifestazioni di piazza avessero il loro riscontro. Sull'ambiente non possiamo permetterci di escludere a priori, per esempio, l'apporto tecnologico nel nome di una decrescita felice che è totalmente ideologica, come se l'unica soluzione possibile fosse quella lì. E guarda caso, quelli che propongono quella soluzione sono quelli che poi vanno contro l'OGM, contro la TAV, contro il capitalismo, portano la maglia di Che Guevara e si ammantano di tutta questa serie di manifestazioni che poi vanno soltanto a dire una cosa: io faccio parte di questo. E chi non fa parte di tutto questo, chi devia dal percorso solo per uno di questi aspetti, allora non è mio amico, è mio nemico. È la retorica del divisionismo di cui parla proprio Carl Schmitt, usare l'ambiente per creare un confine. E sapete una cosa? L'ambiente non si affronterà creando confini. Su tutti impatta e tutti devono contribuire, portando le proprie idee, e sulle idee dobbiamo creare dibattito. Quindi siete contro l'OGM? Io sogno una manifestazione di Fridays for Future in cui uno scienziato possa parlare di OGM dibattendo con qualcuno, possibilmente uno scienziato, qualcuno che ha i dati, che contesta quella visione. Sogno di poter discutere io di nucleare insieme a un fisico in una manifestazione di questo tipo, dibattendo con qualcuno che non sia d'accordo con le idee, ma permettendo a chi partecipa a quella manifestazione di farsi la propria idea a riguardo. Ed è questa la direzione verso cui dobbiamo andare. Quindi, dove voglio arrivare? Qual è la conclusione? Beh, la conclusione è prima di tutto un'autocritica da parte di un liberista, liberale, neoliberista, turbocapitalista, filosofo, che si rende conto che molto spesso la parte di cui io mi sento, non dico assolutamente portavoce, ma di cui mi sento parte integrante, molto spesso non parla in maniera chiara di queste cose, anche se sotto vi metterò delle fonti che mostrano che in realtà le cose vengono anche discusse, solo che non si fa così tanto rumore spesso. Però molto spesso ci sottraiamo anche per paura di quello che sta dall'altra parte, quell'identitarismo, e quindi la prima è un'autocritica. Dobbiamo noi parlarne un po' di più, dobbiamo esporci un po' di più, parlando delle cose utili. L'OGM, il nucleare, non ha senso la decrescita felice senza un serio dibattito su quanto il nucleare potrebbe portare nell'ambito della sostenibilità energetica. Metto sotto anche un bellissimo video di un TED Talk in cui si dice chiaramente che le rinnovabili, eolico, fotovoltaico, da sole non potranno risolvere il problema planetario, e questo è un dato di fatto di cui tanti scienziati parlano, ma molto spesso se ne parla nell'ambito, nei piccoli ambiti. Bisognerebbe parlare di OGM, e vorrei spezzare una lancia in favore di questa idea anche. Molto spesso si dice OGM, tutti quanti dicono: ah, Monsanto, multinazionali, scarsa eticità. Sì, ma fin tanto che non si fa un discorso serio sull'OGM e non si fa informazione, si continua a parlare per slogan, sapete cosa? Che sarà sempre la Monsanto ad avere il monopolio sull'OGM. Perché? Perché fin tanto che non c'è una conoscenza adeguata della questione, saranno sempre in pochi, e per accedere a ricerche sull'OGM bisognerà sempre pagare al governo miliardi di dollari, e a quel punto saranno sempre quelli che ce li hanno i miliardi a poter sperimentare e utilizzare queste tecnologie. Quindi bisogna parlare di queste cose. Dall'altra parte però, chi sta, tra virgolette, dall'altra parte, che per me non è una parte, ma invece sono persone con cui bisognerebbe dialogare, io dico: smettetela di creare questo identitarismo. Il problema ambientale non vi appartiene, e le soluzioni molto spesso sono quelle che voi osteggiate. Bisogna discuterne, bisogna creare un dibattito serio, e bisogna smettere di usare gli universali per barricarci nei nostri particolari, nei nostri mondi piccoli di protezione dell'ambiente, fin tanto che chi lo protegge è chi va bene a me. Non può funzionare in questo modo. Come sempre, spero di avervi portato uno sguardo alternativo e ditemi con un commento cosa ne pensate. Incoraggio tutti quelli che hanno partecipato al Fridays for Future non solo a invitarmi alla prossima manifestazione, magari potrei parlare di cose di cui altrimenti non si parlerebbe, ma a dialogare e a portare avanti le loro battaglie nel modo più plurale possibile, informandosi e non chiudendosi dietro una maglia del CE che significa che devo rifiutare gli OGM, il nucleare e il capitalismo. Le cose non sono così semplici e quando le facciamo così semplici non si va da nessuna parte. Grazie per l'ascolto, vi abbraccio tutti e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa. A domani.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.